Ok, secondo Corinzi capitolo 5. Allora, la settimana scorsa abbiamo parlato che per noi credenti non c'è la morte, anzi la morte di questo corpo è veramente l'inizio della vera vita in cui saremo liberati dal dolore, dalle difficoltà, da ogni cosa, dalle malattie, e saremo nella presenza di Dio per sempre. E in versetto 9 Paolo dice perciò. Ricordate che quando c'è perciò, la parola di Dio sta dicendo adesso che voi sapete queste cose, dovete fare qualcosa, perché sapete che noi non abbiamo una fede teorica. No, noi crediamo dogme, una lista di dottrine. Noi abbiamo una fede in cui Dio ha le sue promesse per la nostra vita, ma noi abbiamo anche i nostri doveri verso di Lui. Siete d'accordo? Dio richiede qualcosa di noi. Non è che Cristo ha dato la sua vita in croce per noi e dice, boh, poi fai quello che vuoi. No? E Paolo ci vuole comunicare, dice, perciò ci studiamo, questa parola lui userà altre volte in questi passi, vuol dire abbiamo ambizione. No? La nostra ambizione è di essere graditi. Quindi tutta la mia energia, io sto studiando l'ambizione della mia vita di essere gradito da Dio, di portare, di avere una vita che porta piacere al mio Padre Celeste. Noi tutti, versetto 10, infatti dobbiamo comparire davanti al Tribunale di Cristo. Noi tutti, ognuno di noi, da soli, dovremmo stare davanti a Gesù Cristo e dare conto per quello, come noi abbiamo vissuto questa vita. Noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al Tribunale di Cristo affinché ciascuno riceverà la retribuzione delle cose fatte nel corpo in base a ciò che ha fatto, sia in bene che in male. Allora, una cosa dobbiamo capire subito: questo non è il trono, il grande trono di giudizio che troviamo in Apocalisse capitolo 20. Perché vedremo alla fine di questo capitolo che quando abbiamo creduto in Cristo, colui che non ha conosciuto peccato è diventato peccato finché noi diventassimo la giustizia di Dio in Lui. Se siamo in Cristo, se siamo nati di nuovo, noi non saremo giudicati, no, in base alle nostre opere, direi, va bene, i buone opere sono più pesanti di quelle cattive, ok, tu sarai salvato. Voi comprendete questo, giusto? Spero. Il giudizio qui, di cui Paolo parla qui in 2 Corinzi 5, è per come abbiamo vissuto la vita cristiana. La nostra salvezza è una cosa già fatta. Guardiamo in Apocalisse 20, così vedremo la differenza fra questi due tipi di giudizio. Qui in Apocalisse 20 abbiamo il giudizio finale, in cui non solo, cioè tutti gli uomini compariranno. Versetto 11, poi vidi un gran trono bianco e colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggirono la terra e il cielo, non fu più trovato posto per loro. Quindi vedete qua, è un gran trono bianco. Quindi la parola nel greco per trono, indovinate cos'è? Trono. È uguale all'italiano. Ma qui, questo giudizio, Dio è seduto sopra un gran trono bianco. E vidi i morti piccoli e grandi che stavano ritti davanti a Dio, e i libri furono aperti, e fu aperto un altro libro che è il libro della vita. E i morti furono giudicati in base alle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Il mare restituì i morti che erano in esso, la morte e Hades restituirono i morti che erano in loro, ed essi furono giudicati ciascuno secondo la sua opera. Poi la morte e l'Hades furono gettate nel stagno di fuoco, questa è la morte seconda. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nel stagno di fuoco. Questo sarà la fine di non credenti. Noi non dobbiamo pensare, perché il diavolo vuole farci addormentare e pensare, boh, alla fine Dio è buono, tutti ci saranno in cielo. Ma la Bibbia non parla di questo. La Bibbia dice che larga è la via che porta alla distruzione. La parola di Dio dice che la maggior parte degli esseri umani rigetteranno il sacrificio di Cristo e finiranno nel stagno di fuoco perché loro hanno scelto di andare là. Avete mai parlato con qualcuno che dice se Dio è buono non manderà nessuno all'inferno? E infatti Dio è buono e non manderà alla fine nessuno all'inferno. Loro sceglieranno di andare all'inferno. Perché Dio gli aveva offerto, questo è il mezzo per salvarti, mio figlio Gesù. Se tu riceverai Lui e crederai e porrai fede nel suo sacrificio, allora la mia ira oltrepasserà, no? La Pasqua oltrepasserà la tua vita, la tua anima, e tu sarai salvato. Ma se tu rifiuti questa barca di salvezza, allora non c'è, la Bibbia dice, non c'è altro mezzo di salvezza. E che Dio veramente, io parlo anche con me stesso, che Dio veramente ci possa aprire gli occhi e aprire il nostro cuore di capire che la gente che non ha conosciuto Gesù finiranno per essere separati da Dio per sempre. Chi non è scritto nel libro della vita, e quindi vi faccio una domanda questa mattina, hai la certezza che il tuo nome è scritto nel libro della vita? Spero di sì, spero che tutti noi questa mattina abbiamo questa certezza. Ma qui in Secondo Corinzi Paolo non sta parlando di questo grande trono bianco, perché questo giudizio del grande trono bianco è per la salvezza. Chi è scritto nel nome chi ha il nome scritto nel libro della vita di Gesù sarà salvato, chi non ha il nome scritto sarà condannato per sempre. Ma qui in Secondo Corinzi Paolo usa anche una parola diversa. Lui dice, noi tutti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo. Allora, questa parola tribunale in greco è bema. E la bema era, più che un trono, era una sedia che veniva posta su una piattaforma, di solito di marmo. E qui, almeno io, nella mia comprensione di italiano, quando pensiamo che dobbiamo andare in tribunale, cosa viene in mente? No, giudici, avvocati, gabbie. No, no, chi vuole andare in tribunale? Nessuno. Però è anche in italiano, quando tu vai in un stadio, come vengono chiamati i posti per sedere? Le tribune. E quindi il tribunale, nei tempi di Paolo a Corinto, era la sedia dove sedevano i giudici nei giochi olimpici. E quindi dopo i giochi, dopo le gare, tutti gli atleti presentavano davanti questa bema, questa sedia nel tribunale, nella tribuna, e venivano date le loro ricompense. Magari se uno aveva barato nella gara, era una cosa vergognosa perché venivo ripreso davanti questa bema. Tu invece di correre tutto il campo l'hai tagliato in mezzo, sei squalificato. Ma invece chi ha corso in modo giusto, veniva dato un'aurelia, no? La corona, grazie. E quindi anche la gloria, no? Tutti magari, bravo, ha vinto la gara. Allora Paolo qui dice che ognuno di noi, fratelli e sorelle, non pensare che tu puoi dire, era il lavoro del pastore evangelizzare il Veneto, a Montebelluna. Era il lavoro del pastore visitare i malati, era il lavoro del pastore. Guarda che non scampirete con questa scusa, perché il Signore dice, ma io ho messo il mio spirito nel tuo cuore. E io ti ho dato una chiamata, io ti ho dato la potenza. E cosa hai fatto con quello che ti ho dato? Ognuno di noi riceverà la retribuzione delle cose fatte in corpo in base a ciò che ha fatto, sia nel bene e nel male. Girate un secondo in 1 Corinzi, capitolo 3, perché anche in 1 Corinzi Paolo parla di questo giudizio davanti a questa bema. 1 Corinzi, capitolo 3, versetto 10. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data come savio architetto, io ho posto il fondamento e un altro vi costruisce sopra. Or ciascuno stia attento come vi costruisce sopra, perché nessuno può porre altro fondamento diverso da quello che è stato posto, che è Gesù Cristo. Allora, Gesù Cristo è il fondamento della nostra salvezza. Comprendete che la bema non è un discorso di salvezza, perché se noi non abbiamo il fondamento di Cristo su quale costruire, no, noi non avremo niente davanti a Dio, perché non siamo neanche salvati. Ma prima dobbiamo essere in Cristo, perdonati, figli di Dio, e questo è il fondamento di Cristo di cui Paolo parla. Ci sono tante persone religiose, no, che loro pensano per le loro opere, perché danno soldi alla chiesa, perché vanno, non so, posti poveri per aiutare i poveri, per magari vanno alla missione, aiutare i barboni, tutte cose buone. Ma loro pensano che per mezzo di queste opere che loro fanno, loro saranno salvati. E comprendete che questo non è un fondamento di Cristo, è un fondamento di quello che faccio io. Ma Paolo dice, se tu non costruisci sul fondamento di Cristo, non hai niente. Tu sei perduto, perché tutte le tue opere non valgono niente, perché non sono posti sul fondamento di Cristo. Noi che siamo credenti, noi non andiamo a aiutare i barboni, non andiamo a aiutare i poveri, non diamo soldi alla Chiesa per guadagnare qualcosa davanti a Dio. Voi sapete questo, no? Siamo salvati per la grazia di Dio. È un dono. È un dono, non puoi comprare, è gratis. La salvezza è gratis. Ora, versetto 12, se uno costruisce sopra questo fondamento con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, stoppia. Allora abbiamo sei tipi di materiale, avete notato? Oro, argento, pietre preziose, legno, fieno e stoppia. Avete notato una differenza? No? Qual è la differenza fra queste sei cose? Allora, i primi tre sono cose preziose, giusto? Gli ultimi tre, non tanto. Se tu butti queste sei cose nel fuoco, l'oro, l'argento, i pietre preziose, quando si spegne il fuoco ci saranno ancora? Sì? Magari l'oro e l'argento potrebbe sciogliere, ma il metallo rimane. Invece se tu butti paglia, cioè legno, fieno e stoppia nel fuoco, non rimane niente, una mano di cenere. E quindi Paolo sta dichiarando che noi credenti, noi possiamo, tutta la nostra vita per Dio può essere legno, fieno e stoppia. Infatti, in versetto 13, lui dice, l'opera di ciascuno sarà manifestato perché il giorno la paleserà. E lui sta parlando di quel giorno quando noi saremo davanti a questa bema di Cristo e tutte le nostre opere saranno provate davanti al fuoco di Dio. Poiché sarà manifestato mediante il fuoco, e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha edificato sul fondamento resiste, quindi quella che noi abbiamo fatto in Cristo, egli ne riceverà una ricompensa. Quindi ognuno di noi, non solo il pastore o uno che magari fa gli uscieri, ognuno di noi credente dovremmo stare davanti al Signore E ogni cosa che abbiamo fatto da quando siamo credenti sarà provato dal fuoco. E tutto quello che abbiamo fatto per lo Spirito, Paolo dice, quello resisterà perché è una cosa eterna e non può essere bruciato dal fuoco. Ma quello che abbiamo fatto nella carne, quello che abbiamo fatto per i nostri egoismi, il fuoco proverà ogni cosa. Ma se la sua opera è arsa, e notate bene cosa dice Paolo qui in versetto 15, ma se la sua opera è arsa, egli ne subirà la perdita. Non di meno sarà salvato, ma come attraverso il fuoco. Allora notate che non sta parlando del grande trono bianco. Avete visto questo? Perché Paolo dice davanti a questo giudizio tutti saranno salvati. Chi riceve ricompense e chi ha le sue opere bruciate. Quindi è un giudizio per noi credenti. E io confesso davanti a te, secondo me, tante cose che io ho fatto da quando sono credente saranno bruciate. Spero non tutti. E sono discorsi molto pesanti, ma sono discorsi che anche noi credenti dobbiamo affrontare. Noi non dobbiamo ogni giorno, ah, Dio è buono, tutto... No, dobbiamo pensare e meditare anche su queste cose. Io un giorno starò davanti a Dio. E non posso dire è colpa del pastore che non mi ha visitato, o è colpa dei fratelli, non c'era amore in quella chiesa, quindi io non ho fatto niente. Non reggerà questa scusa. Perché il Signore dice, a me non mi interessa quello che è... Tu cosa hai fatto? Non ho messo il mio spirito nella tua vita? Non ho dato la mia vita per te? Ognuno di noi risponderemo singolarmente per la vita che abbiamo vissuto. E quindi Paolo, qui in capitolo 5, ci vuole un po' svegliare. Noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al Tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte nel corpo in base a ciò che ha fatto, sia in bene che in male. Conoscendo dunque il timore del Signore, persuadiamo gli uomini. Ma siamo manifesti a Dio e spero che siamo manifesti anche alla vostra coscienza. Quindi Paolo cosa ci esorta questa mattina? Fratelli di Montebelluna, abbiamo il timore di Dio nei nostri cuori? Abbiamo capito che la gente fuori che non conosce Gesù andranno all'inferno per tutta l'eternità. E sapendo che ognuno di noi, conoscendo il timore del Signore, sapendo che ognuno di noi, oh, io un giorno dovrei rispondere al Signore. Ed è tanto comodo, e voglio battere di nuovo su questo punto, perché tanti credenti hanno sempre scuse, e sempre noi viviamo nella generazione, sia nella Chiesa che nel mondo, in cui diamo la colpa a tutti gli altri. No? Tutto quello che accade è colpa di mia madre, è colpa dell'altro, ma in quel giorno non reggeranno questi discorsi. Il Signore dirà, non va bene questa scusa. Perché non ci raccomandiamo di nuovo a voi, ma vi diamo opportunità di gloriarvi di noi, affinché possiate rispondere a coloro che si gloriano nell'apparenza e non nel cuore. Quindi a Corinto c'erano questi falsi profeti che sparlavano di Paolo, dicevano, ma chi è questo? È un pazzo, è furibondo, è fuori di testa. E cercavano di approfittare dei fratelli a Corinto, dirubando loro denaro. Infatti, se siamo fuori seno, lo siamo per Dio. E se siamo di buon seno, lo siamo per voi. Perché l'amore di Cristo ci costringe. Quindi c'erano alcuni nella chiesa, dicevano, Paolo è un pazzo. E Paolo dice, se io sono un pazzo, io sono pazzo per Cristo. E sono pazzo anche per voi, perché ho sacrificato la mia vita per voi. Io sono convinto che quando Paolo si è convertito al Signore ha deciso di lasciare la sua posizione come fariseo, perché sapete, lui era un pezzo grosso nella religione ebraica. E lui ha mollato tutto per seguire Gesù. Sono convinto che tu sei fuori di testa. E magari alcuni di voi, quando avete deciso di seguire Gesù, tutta la tua famiglia ha detto, tu sei fuori di testa. Quando io ho deciso di lasciare Seattle, la mia città, perché mio padre aveva una fabbrica in Seattle, non una fabbrica grandissima, avevo 75 operai che lavoravano per lui, quindi né piccolo né grande, diciamo che mio padre galleggiava veramente nel denaro. E questa posizione, la sua posizione, era mia. Lui mi stava preparando per prendere in mano la sua ditta, per guidarlo e guadagnare un sacco di soldi. E quando io ho deciso di andare in missione e ho venduto la mia macchina, ho venduto la moto, ho dato via tutta la mia roba, ho detto io vado per Gesù. Sapete cosa hanno detto? Tu sei fuori di testa! Ma tu sei pazzo! Ma tutti sognano, cioè tu hai il piatto d'argento davanti a te, è tutto preparato. E tu vuoi gettare via per vivere dove? La cosa buffa è che anche alcuni credenti dicevano che ero pazzo. E anche Paolo diceva, possono anche dire che io sono pazzo per Gesù. Io miro tantissimo Paolo perché lui era 100% per Cristo. E lui dice, se io sono pazzo è per Dio e per voi. Ed è l'amore di Cristo che mi costringe. Poiché l'amore di Cristo ci costringe, essendo giunto alla conclusione che se uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti. Voi riconoscete di essere morti? La parola di Dio dice che se sei nato di nuovo, tu sei morto, sei stato sepolito con Gesù. Quindi la tua vita non appartiene a te. Ma noi, io decido questo, io decido... No, cosa dice la parola? Se Dio vuole. Noi mettiamo se Dio vuole davanti a ogni nostra decisione? Speriamo. E che Egli è morto per tutti affinché quelli che vivono, che siamo noi, non vivono più per se stessi. Come? Noi non dobbiamo vivere per noi stessi, per i nostri egoismi, per i nostri vizi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Paolo, parlando in un altro passo in Corinzi, dice, non sapete che siate stati comprati a caro prezzo, perciò glorificate Dio con i vostri corpi. Gesù ci ha comprato, noi siamo proprietà sua, però lui desidera che noi lo serviamo non come schiavi, contro volontà, ma del nostro libero volontà. Dice Craig, sei disposto oggi a darmi la tua vita? Tu oggi sei disposto a rendere il tuo volere al mio volere? Sei disposto oggi di essere le mie mani, i miei piedi e la mia bocca? E magari andare a visitare quella persona, magari andare a pregare con quell'altra persona. Anzi, voglio chiedervi di pregare perché Dio sta aprendo una porta per noi di andare a ministrare dentro una casa di riposo a perdere roba. E quindi pregate per questa cosa, perché il direttore è un studente di David e ha dato lui la libertà di venire là a ministrare gli anziani e magari qui potremo avere una squadra di fratelli e sorelle che vanno lì in modo regolare a essere vicino a loro. Sapete, uno che è vecchio, magari solo, abbandonato, solo uno che viene e dice come stai, magari gioca un po' di carta. E li porta per fare una passeggiata. Quindi noi abbiamo davanti a noi una scelta. Paolo dice, se Cristo è morto per voi, fratelli, voi cosa fate per Lui? Cioè, se Lui ha dato la sua vita per te, tu dovresti vivere per Lui adesso, non per te stesso. Il mondo non ci insegna questo, no? Il mondo cosa ci ha insegnato? Numero uno, soldi. Ma numero uno, io vivo per me. Perciò da ora in avanti noi non conosciamo nessuno secondo la carne. Anche se abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, ora però non lo conosciamo più così. E questo è veramente una cosa di cui ognuno di noi ogni giorno dovremmo chiedere a Cristo di fare nel nostro cuore. Che noi non vediamo più con i nostri occhi le persone. Perché se io vado in fabbrica lunedì mattina e tutti i miei colleghi blasfemano il nome di Dio, carnalmente come li devo vedere? Come umano? Li dovrei odiare? Perché usano il nome di mio papà come una parolaccia. Giusto? Se io li guardo umanamente, io proverò odio verso di loro. Secondo voi Dio prova odio per quelle persone? Secondo me Dio prova pietà. Come Gesù quando era in croce, pensate al nostro Signore quando era inchiodato sulla croce, cosa ha detto al Padre? Padre, quei disgraziati fulminali tutti quanti. Io avrei detto così. Fuoco. Cosa ha detto il Signore? Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Quindi noi come vediamo le persone? Carnalmente o per lo Spirito Santo? Noi come vediamo gli altri fratelli e sorelle in questa comunità? Carnalmente? Conosciamo i loro difetti carnali? Perché ne abbiamo tutti quanti? O li conosciamo come Dio li conosce? Una volta, diversi anni fa, un fratello che non viene più in questa chiesa parlava con me e lui voleva parlare male di un altro fratello di questa chiesa e mettere in evidenza tutti i suoi difetti. Prima cosa gli ho detto alt, fratello, perché questa persona non è presente. Tu sei disposto che io chiamo questo fratello? Tu sempre così. Ah, tu, e questo mi ha accusato, tu hai parocchi, tu come neghi i difetti di questa persona. E io ho detto no, non è così. Io non nego che lui ha difetto, non nego che io ho difetti, non nego che tu hai difetti. Però io preferisco di vedere come Cristo vede questa persona. Perché se io guardo con i miei occhi i suoi difetti, allora lo conoscerò carnalmente. Ma se io guardo con gli occhi di Gesù, io vedrò una grande opera che Cristo ha fatto in quella persona. Infatti io ho detto a questa persona, tu guardi i difetti di questa persona, invece io vedo veramente quanto il Signore lo ha cambiato. Comprendete, fratelli? La stessa persona, ma due modi di vederlo. Nella carne o per lo spirito. E Paolo dice, io non voglio più conoscere, vedere, capire, intendere la gente secondo la carne di Paolo, ma voglio capirli secondo lo spirito di Cristo. E ognuno di noi, ogni giorno, dovremo pregare, Signore, dammi il tuo cuore. Fa che io possa vedere i miei colleghi come tu li vedi, con compassione. Fa che io possa capire che loro blasfemano il tuo nome in ignoranza, perché sono ciechi. E perché sono nati in una cultura dove anche è promosso questo modo di essere, diabolica, perché è diabolica. In un paese che si dice cristiana, dove il nome di Dio è una parolaccia ogni due secondi, è diabolica, è un legame satanico. Ma loro non sanno quello che fanno. E noi dovremmo pregare, Signore, dammi un cuore per la Tua Chiesa. Dammi il Tuo cuore per i miei fratelli. Fa che io possa vedere come Tu li vedi. Sapete che Dio non è ignorante a come siamo fatti. Lui, anzi, Lui conosce tutti i nostri difetti, conosce ogni volta che sbagliamo, Lui conosce anche i pensieri sbagliati. Eppure ci ama lo stesso. Perché Lui ci vede un'opera che è ancora da completare. E quindi Dio guarda la nostra vita, secondo me, con fede. E anche Paolo, a questo punto nella sua vita, lui era così in sintonia con lo Spirito Santo, dice, io non vedo con gli occhi di Paolo più, io vedo con gli occhi di Cristo. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Ora tutte le cose sono da Dio che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione, poiché Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo. Quindi non è che Dio deve fare pace con noi, noi dobbiamo fare pace con Lui. E tante volte noi chiediamo, vuoi accettare Gesù? Lo dico anch'io. Anche se biblicamente la parola che viene usata è coloro che hanno ricevuto il Signore, Dio ha dato il diritto di essere figli di Dio. Ma a volte chiediamo, vuoi accettare Gesù? Ma la domanda che dovremmo fare piuttosto alla gente è, Dio ti accetterà nei tuoi peccati? Fuori di Cristo? Perché Dio non ha bisogno di essere Lui riconciliato con noi, ci siamo noi allontanati da Lui. Noi abbiamo bisogno di essere riconciliati. Poiché Dio ha riconciliato, versetto 19, a sé il mondo in Cristo, non imputando ai uomini i loro falli, e ha posto in noi la parola della riconciliazione. Quindi questo è il nostro messaggio e questo è il nostro ministero. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro, vi esortiamo per Cristo, siate riconciliati con Dio. Questa è la parola che noi predichiamo alla gente. Non predichiamo la Calvary Chapel, noi non predichiamo regole della Chiesa evangelica, noi predichiamo gente. Siamo tutti peccatori, siamo privi della gloria di Dio, ma Dio ha provveduto per il nostro problema, che è il peccato, per mezzo del suo Figlio, Cristo è morto e risuscitato, sia riconciliato con Dio. Non è un brutto messaggio, è un bel messaggio. E Dio ci chiama i suoi ambasciatori. Di solito quando tu scegli un ambasciatore, no, scegli qualunque persona, magari vai in mezzo alla strada, vuoi fare l'ambasciatore dell'Italia? Magari trovi uno nella stazione di treno, così vengono scelti ambasciatori. No, vengono scelti molto accuratamente perché devono poi rappresentare quella nazione in un'altra nazione. E noi che se siamo nati di nuovo, noi non siamo americani, italiani, dominicani, africani, sudamericani. Noi siamo figli di Dio. E in un certo senso Paolo dice, voi, fratelli e sorelle di Montebellone, siete ambasciatori del cielo su una terra straniera che è il pianeta Terra. Voi siete i miei rappresentanti, dice il Signore. Voi siete i miei ambasciatori. Allora, se tu ricevi un invito da uno per andare a cena, se l'ambasciatore di una nazione viene a casa tua per invitarti a cena col presidente di quella nazione, Secondo voi l'ambasciatore arriva un po' vergognato, scusa, sono l'ambasciatore, il presidente vorrebbe mangiare con lei, perdonami. No? Secondo voi l'ambasciatore è presente così? Per niente? Magari prima vengono i servizi segreti? Ok, libero, farlo venire avanti. No, l'ambasciatore viene avanti, guarda, tu hai il privilegio di essere invitati a mangiare con il re dei re. Il Signore dei Signori desidera la tua presenza nel suo regno per l'eternità. E la via è stata pagata con il prezioso sangue di suo figlio. Accetterai questo invito? Noi non abbiamo un brutto messaggio, abbiamo un messaggio bellissimo. E quindi, come qualunque ambasciatore, non dovremmo vergognarci né del messaggio né di colui che ci ha dato questo messaggio. Noi dovremmo essere come Paolo: io sono pazzo per Dio. Anche giovedì, anzi, potete pregare perché giovedì prossimo di nuovo sarò qui nella scuola superiore di Montebelluna a parlare con gli studenti. E giovedì scorso parlavo con gli studenti e quando ho detto che non credo nell'evoluzione, che io credo che Dio, che c'è un Dio creatore, alcuni stai scherzando. Alcuni mi hanno detto, cioè, non mi hanno dato il pazzo, ma più o meno sì. Ma lei veramente credi che Dio, perché no? Io ho detto, guarda, ci vuole molto più fede a credere che tutto ciò è spuntato così spontaneamente, che credere che un Dio amorevole ha creato tutto ciò. Però sinceramente non mi interessa se loro pensano che io sono pazzo, ormai va bene, sono pazzo. Che il Signore veramente ci libera da ogni paura dell'uomo, che possiamo conoscere il timore di Dio. E andare alla gente ogni giorno e dire: questo è il messaggio della riconciliazione. E poi lui conclude in versetto 21, poiché egli ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi fossimo fatti giustizia di Dio in lui. Questo veramente è un passo che ti libererà come credente. Per me è stata una grande liberazione quando ho capito il significato profondo di questo passo. Colui che non ha conosciuto peccato, chi è? Gesù. Egli, Dio, ha fatto essere peccato, finché noi fossimo fatto giustizia di Dio in Lui. Sapete che la giustizia che tu hai in Cristo non è la tua, è la sua. Si può migliorare la sua giustizia? No, è perfetta. È perfetta. Io sono un figlio di Dio questa mattina per la grazia di Dio. E non posso aggiungere o togliere niente. Non sarò salvato perché oggi sono venuto in chiesa perché ho buttato qualcosa nell'offerta. Sono salvato per quello che Gesù ha fatto per me. Perché lui ha preso su di sé i miei peccati e per fede io ho ricevuto la sua giustizia. E quindi non ho paura che domani perderò la salvezza, o dopodomani, perché sono in lui. Quello che di cui ho paura è che io mi presenterò davanti alla Bema e tante cose che ho fatto. E non penso che nessuno di noi, mamma mia, peccato che ho perso l'ultima puntata di Grande Fratello. Mamma mia, volevo comprare quei scarpe che erano in saldo. No, in quel giorno ce ne penteremo, perché non andavo a evangelizzare con i fratelli? Perché non andavo alla preghiera? Perché non mi davo più al Signore? Amen.